chi ci ascolta, provi a immaginare di trovarsi a 1300 metri di quota nel cuore del piccolo Tibet d'Abruzzo, sotto un sole che, insomma, letteralmente spacca le pietre.
E con i muscoli completamente in fiamme, immagino.
Esatto. Muscoli in fiamme, biciclette coperte di polvere e un gruppo che, ecco, si trova davanti a un bivio impossibile. La tensione è altissima, proprio al limite. E sapete cosa salva l'intera spedizione da un crollo nervoso?
Dimmelo, perché sono davvero curiosa.
Non è, che ne so, l'elisocorso, e nemmeno una barretta energetica. È un fantomatico, improrogabile appuntamento con la curia romana.
Ah, fantastico. Roba da matti.
Oggi introduciamo questa sintesi come una nuova puntata del podcast Diari di Viaggio, del team Bike & Ski. Vogliamo esplorare questa spedizione incredibile avvenuta il 13 giugno 2026, proprio sull'altopiano di Campo Imperatore.
Un'esplorazione che, diciamo, vivremo rigorosamente dal punto di vista dei partecipanti, giusto?
Esattamente. Vogliamo capire come le dinamiche di gruppo, gli imprevisti e, un'infinita dose di goliardia riescano a tenere unito un team sull'orlo del baratro.
Anche perché, per inquadrare bene la situazione, dobbiamo ricordare la pressione psicologica che gravava su di loro. Questo team arrivava da un'uscita precedente in Sicilia, sull'Etna, che i resoconti definiscono, senza mezzi termini, semicatastrofica.
Un vero disastro, sì.
E a questo aggiungiamo che la tappa abruzzese aveva subito ben 3 riprogrammazioni, cioè l'aspettativa di riscatto era altissima. Cercavano a tutti i costi l'uscita perfetta.
Il problema è che, sai, organizzare un gruppo così eterogeneo, con forme fisiche e biciclette totalmente diverse, è un po' come voler dirigere un'orchestra in cui metà dei musicisti suonano uno spartito jazz e l'altra metà fa heavy metal.
Un paragone perfetto.
Cioè, come si tiene insieme un gruppo del genere in alta quota?
Leggendo i diari, mi sono reso conto che la vera sfida non è iniziata sui sentieri, ma la sera prima. Una vera e propria lotta per la sopravvivenza logistica.
Assolutamente. Venerdì 12 giugno il gruppo arriva a Santo Stefano di Sessanio. Il primo a giungere da Roma è Emario, che incontra Teresa, la proprietaria del B&B La Dote. Fin qui tutto liscio.
L'inizio idilliaco.
Poi però arriva la carovana da Napoli. C'è Roberto, soprannominato Iron Man, alla guida del suo SUV elettrico. E porta con sé Alfonso, il direttore di missionario, Raimondo e l'atomico Francesco. Qui esplode l'ansia da ricarica. Ecco, questa parte è bellissima. Perché portare l'ansia dell'auto elettrica in un borgo montano, isolato dal mondo, aggiunge un livello di stress esilarante? Roberto doveva fare dei calcoli quantistici per arrivare con il 25% di batteria.
Sì, e si fidava ciecamente delle rassicurazioni di Alfonso su una fantomatica colonnina locale.
Che poi la trovano questa colonnina.
La trovano, certo, ma erogava appena 2 kWh, cioè, per chi mastica un po' di numeri, un SUV moderno ha una batteria d'almeno 70-80 kWh. A quella velocità servivano tra le 35 e le 40 ore di ricarica, ininterrotta.
Una flebo. Praticamente una flebo di energia.
Esatto. L'angoscia di Roberto era matematicamente giustificata. Hanno persino dovuto fermare un passante, che poi si è scoperto essere l'assessore al turismo, per riuscire a far partire la carica.
E questo era solo l'aperitivo, perché il vero capolavoro del disagio si consuma a cena. L'atomico Francesco trova un locale online, ma Teresa del B&B interviene dicendo che il gestore è, cito testualmente, troppo appassionato di vino.
Un modo molto diplomatico per evitare un disastro, direi.
Un eufemismo meraviglioso. Così ripiegano sul ristorante al palazzo, ma a 1100 metri, vestiti con abbigliamento estivo, affrontano un freddo cane. E per una cena a base di lenticchie, amatriciana, agnello e 2 litri di vino della casa, pagano 55 euro a testa.
Una cifra giudicata da tutti uno sproposito.
Un vero salasso. E durante questa cena surreale iniziano pure a scommettere sul consumo delle batterie delle e-bike per il giorno dopo.
Sì, i diari riportano le puntate. Raimondo e Francesco scommettono su uno 0% finale. Roberto ed Emario puntano al 20 o 30. Alfonso, l'ottimista del gruppo, dice il 40%.
Ma io mi chiedo, cioè, dopo una notte di congelamento e un conto del genere per una cena modesta, viene da pensare che lo sport estremo fosse sopravvivere alla vigilia, non pedalare.
Sembra un paradosso, ma la cosa affascinante dal punto di vista psicologico è proprio questa. Queste micro difficoltà pre-partenza, come il freddo o il conto salato, funzionano da collante.
In che senso?
La condivisione del disagio innesca una dinamica di gruppo potentissima. È il famoso divertimento di tipo 2, quello che odi mentre lo vivi, ma che ami raccontare. Lamentarsi insieme cementa lo spirito di squadra prima ancora di salire in sella.
E meno male che si sono compattati, perché la mattina dopo la realtà della topografia abruzzese presenta un conto ancora più salato, soprattutto per via di un equipaggiamento, diciamo, tragicomico.
La mattina incontrano Ferdinando, la loro guida, ed è un momento topico. Hanno a disposizione queste potenti Cannondale Bosch CX Generazione 5.
E fanno una colazione da campioni olimpici, vero?
Se per campioni intendi pizza con mortadella e caciotta, sì. Anche se Roberto, fedele al suo stile, pretende il prosciutto crudo. Ma il vero colpo di scena arriva con l'unione del gruppo degli stradisti, cioè Gaetano, Angelo e soprattutto Franco.
Ah, l'eroico Franco. Chi legge i dettagli della sua bici rimane senza parole. Si presenta su quei sentieri pietrosi con una gravel muscolare, ma non solo, ruote da 26 pollici e gomme slick. Gomme lisce.
Ferdinando, la guida, era sotto shock e ha ragione.
Ma per forza. Cioè, per fare un'analogia, è come iscriversi a un gran premio di Formula 1 e presentarsi alla griglia di partenza alla guida di una golf cart. Non c'è un confine oggettivo tra l'essere storici e il puro masochismo in questo caso.
Questo solleva una domanda interessante sul ruolo della tecnologia nell'outdoor. Scegliere l'attrezzatura sbagliata sposta la sfida dal livello fisico a quello puramente mentale. Franco doveva affidarsi solo alla sua forza di volontà.
Però rallentando tutto il gruppo, suppongo.
Inevitabilmente. La fisica non fa sconti. Le gomme slick non hanno la tassellatura per fare presa sulla terra. Ogni pedalata in salita è uno slittamento a vuoto. In più, le ruote da 26 pollici si incastrano in ogni ostacolo invece di superarli agilmente come le moderne 29.
Un incubo. E infatti i problemi non tardano ad arrivare. Iniziano la salita verso Piano Locce, pendenza del 6%. E qui il clima cambia bruscamente. Dal freddo notturno si passa a un caldo torrido in mezzo a questi campi di lenticchie DOP gialli e rossi.
Un paesaggio spettacolare.
Sì, bellissimo. Ma Ferdinando impone di usare i motori in modalità eco, una direttiva che fa impazzire Raimondo, che, da quanto emerge, è un amante assoluto della modalità turbo.
E l'eco non perdona quando il terreno si fa duro. Verso il rifugio Chiusola c'è un tratto così ripido che devono scendere e spingere le bici. E sul single track iniziano le cadute a catena.
Un vero campo di battaglia. Cade Franco, costretto a fare le discese a piedi con delle cosiddette cadute controllate sul fianco. Ma la cosa ironica è che cadono anche Roberto e Di Mario.
Fortunatamente i diari confermano che nessuno si è fatto male sul serio.
Fisicamente no, ma economicamente sì. Cioè, si specifica con molta ironia che l'e-bike Anflodi e Mario, già svalutata di suo, dopo quello scivolone, ha visto il suo valore di mercato azzerarsi del tutto.
E le fatiche si accumulano. Arrivano a un trasferimento su asfalto a 1200 metri, tormentati dal traffico e dal boato assordante delle moto sportive.
Che contrasto!
Notevole. Gli stradisti muscolari schizzano avanti, mentre chi ha le e-bike resta indietro, limitato dal blocco motore. Però poco dopo trovano un momento di pace nella valle dei laghetti di Barisciano, Passaneta e Roccollo.
Tra le mandrie e i cani pastore.
Sì, fino a trovare una fonte d'acqua fresca, un abbeveratoio provvidenziale per la pausa pranzo. Avevano percorso 28 chilometri e superato 750 metri di dislivello.
E all'abbeveratoio scatta quella che io chiamo la crisi delle 13, il punto di rottura totale. Raimondo dichiara apertamente di essere stato, cito, ucciso. Alfonso ha le gambe di legno e l'atomico Francesco fotografa compulsivamente l'erba.
Una classica tattica di depistaggio per fermarsi e riprendere fiato senza ammettere la stanchezza. Nel frattempo, Franco è ancora lì che cammina in discesa per via delle gomme lisce.
Una scena pietosa. Ed è qui che Ferdinando capisce che deve intervenire. Mette il gruppo di fronte al grande bivio.
Una scelta strategica fondamentale. L'opzione 1 era il canyon dello Scoppaturro. un percorso estremo voluto originariamente da Alfonso e difeso a spada tratta da Roberto l'Ironman.
Un bagno di sangue, insomma.
Decisamente. L'opzione 2, invece, era un taglio sotterrato, un compromesso. L'opzione 3 era il ritiro disonorevole sull'asfalto, che ovviamente ciclisti muscolari hanno rifiutato sdegnosamente per orgoglio.
Certo, mai mollare ufficialmente. Ma sull'opzione 1 scatta una vera trattativa sindacale. Ed è qui che assistiamo al colpo di scena teatrale di E. Mario.
Mentre sgranocchiava delle merendine misteriosamente rubate a colazione, E. Mario tira fuori l'asso nella manica.
Pone un veto assoluto sul canyon. E sai perché? Dichiara di avere un appuntamento improrogabile al Vescovato, a Roma. Cioè, chi ci ascolta si renda conto, nel bel mezzo del nulla abruzzese, sporci di fango, l'ago della bilancia diventa un vertice con la curia. Come si spiega una cosa del genere?
Dal punto di vista delle dinamiche di gruppo è una mossa geniale. Una scusa così platealmente assurda fornisce un alibi socialmente inattaccabile per l'intero team.
Rinunciando solo per rispettare un inderogabile dovere istituzionale e clericale di un compagno, questo permette ad Alfonso di mediare pacificamente per l'opzione 2.
Un trionfo della diplomazia del Vescovato. E incredibilmente questa scusa ridicola fa sgonfiare tutta la tensione. Il gruppo ritrova subito il buon umore.
Infatti si lanciano in una discesa velocissima verso Castel del Monte, talmente veloce che i muscolari prendono 10 minuti di distacco. E lì, in un clima ormai mistico, E. Mario offre il caffè a tutti.
Già proiettato verso le alte sfere vaticane. E dopo il caffè si dividono. I muscolari tornano saggiamente via asfalto. Chi ha il motore elettrico, invece, decide di farsi un ultimo disumano strappo in sterrato.
Pendenza al 30% sotto un calore percepito di 40 gradi. Un muro dove persino Ferdinando è dovuto scendere dalla bici.
Ed è su questo muro che avviene la risurrezione. Raimondo, che all'abbeveratoio era praticamente uno zombie, viene colto da questo delirio da acido lattico, inizia a pedalare con brillantezza e si mette a innaffiare i compagni con la borraccia.
Il picco della goliardia. Questo gesto della spruzzata d'acqua è l'emblema di tutta l'uscita. La vera energia non era nelle batterie, ma nel cameratismo. Una risata azzera la fatica muscolare.
Totalmente. Arrivano ricompattati a Rocca Calascio, fanno la foto di rito alla chiesetta ottagonale del film Lady Hawk e scendono in picchiata a Santo Stefano. Sono le 16:30 spaccate e a motori spenti c'è il verdetto sulla scommessa.
Le batterie avevano conservato più di 2 tacche, superando il 40%. Alfonso, il direttore, aveva ragione lui.
Sì, però ascolta, qua c'è un dettaglio che non torna. Alfonso ha vinto, certo. Ma la sua vittoria è stata garantita dal fatto che hanno tagliato il percorso per colpa del vescovo. Se avessero fatto il canyon, la batteria si sarebbe azzerata. Quindi, Alfonso è un genio delle previsioni o ha avuto un colpo di fortuna incredibile?
Se guardiamo il quadro generale, direi che ha avuto una fortuna sfacciata. Ma il punto è che l'esito della scommessa non conta nulla. È la goliardia, la presa in giro bonaria, il caffè offerto, le battute sul vescovo a dare senso alla giornata.
Un trionfo condiviso nato da un potenziale calvario. E tirando le somme dei diari di viaggio del team Bike & Ski, emerge una lezione molto chiara.
Che l'imperfezione è molto più interessante della perfezione.
Perfetto, sì. Per chi ama l'avventura, o per chi semplicemente lavora in team, questa è la vera essenza. Un'equazione matematica perfetta, in cui tutto fila liscio, le batterie durano e la pianificazione è impeccabile, beh, produce un racconto noioso.
Sono le incognite a rendere viva un'impresa. Adattare i piani in corsa, sopportare una cena pessima o coprire un amico che si inventa una scusa assurda per non far crollare il morale.
E questo mi porta a un pensiero finale, che vorrei lasciare a chi ci ascolta. Pensiamo all'eroico Franco, con la sua bici da gravel dalle gombe lisce. Ha scelto di affrontare la montagna con lo strumento palesemente sbagliato.
Una scelta oggettivamente folle, se ci pensiamo.
Folle, sì. Ma nella vita di tutti i giorni viene da chiedersi cosa succederebbe se decidessimo deliberatamente di affrontare un ostacolo con lo strumento sbagliato o senza la preparazione perfetta.
Una bella provocazione.
Garantirebbe un fallimento certo. Oppure, forse, ci costringerebbe a scoprire risorse interiori e un livello di empatia nel nostro gruppo che un ambiente perfettamente controllato non ci avrebbe mai permesso di esplorare. Forse ogni tanto la magia nasce proprio quando decidiamo di complicarci la vita.